L'esordio del calcio africano nella scena internazionale non fu la storia bella che si sperava. Una storia di terrore, di minacce e di calciatori resi letteralmente in ostaggio.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi ripartiamo da una scena che forse conoscete e se siete appassionati di pallone sicuramente conoscete. È una scena che viene direttamente dal 1974 Germania dell'Ovest. In campo ci sono il Brasile e lo Zaire. Il Brasile sta per battere un calcio di punizione. Una situazione di per sé normalissima quando improvvisamente un giocatore della squadra africana, come fosse indemoniato, esce di corsa dalla barriera e calcia via lontanissimo il pallone prima che la punizione fosse effettivamente battuta. Un comportamento strano, quasi grottesco. I brasiliani si guardano stupefatti e sorridenti. Il telecronista ride, gli spettatori ridono, ma neanche le regole del gioco sanno questi qua. Si diceva al tempo con un malcelato razzismo. Peccato che non sia così. Per capire davvero quella scena bisogna partire da molto molto lontano. Per capire il perché di quella corsa folle e disperata, contro ogni regola e logica del gioco, bisogna ripartire da un uomo che sulla coscienza ha tante tante anime. Mobutu Sese Seko. Nel 1965, con un colpo di Stato, il dittatore Mobutu prese il potere nell'allora Repubblica Democratica del Congo. Non è solo un dittatore feroce e terribilmente efficace, si sente quasi un nuovo messia. Con il suo Stato vuole creare un nuovo archetipo di potenza africana. Orgogliosa fino al midollo delle proprie radici, pronta a tagliare i ponti con ogni rapporto coloniale europeo, ma anche a presentarsi come una nazione forte a tutto il mondo. Niente di nuovo nella storia del Novecento. Per completare questo rinnovamento africano, pochi anni dopo cambia il nome del paese, nasce lo Zaire. Anche le città vengono ribattezzate. Le persone vengono spinte ad abbandonare i loro nomi e cognomi europei e gli abiti occidentali vengono scoraggiati. Mobutu vuole costruire una nuova identità nazionale, ma dietro questa retorica si nasconde uno dei regimi più autoritari e corrotti, fra l'altro, dell'Africa del Novecento. Mentre il paese possiede enormi ricchezze minerarie, gran parte della popolazione continua a vivere in miseria e il potere si concentra nelle mani del dittatore e del suo selezionatissimo entourage. In questo contesto, il calcio diventa uno strumento politico. Una vittoria sportiva può dimostrare al mondo e soprattutto ai morti di fame all'interno del paese che il regime in realtà li sta rendendo grandi. E una sconfitta rischia di trasformarsi in una brutta umiliazione nazionale. Nel 1974 accade qualcosa di storico. Lo Zaire diventa la prima nazionale dell'Africa subsahariana a qualificarsi per un campionato del mondo. Per i giocatori è un sogno, ma per Mobutu è un'opportunità di propaganda irrinunciabile. Prima della partenza, i giocatori vengono allisciati per bene e tentati. Vengono promessi premi economici importantissimi. Assistenza alle loro famiglie, case, automobili. Qualunque cosa si faranno fare bella figura allo Zaire. I calciatori di per sé sono al settimo cielo perché partono convinti di per sé di averlo già fatto il miracolo. Che qualsiasi cosa accada, aver portato lo Zaire ai campionati del mondo è la loro vittoria. Mobutu non la pensa così. Innanzitutto, appena arrivano in Germania Ovest, una parte dei dirigenti della federazione magicamente sparisce.
La parte che portava i premi in denaro.
I giocatori rimangono praticamente senza soldi, schiaffati in un hotel e ben poco assistiti. Ma questo è niente. La prima partita lo Zaire la perde per 2-0 contro la Scozia. In realtà non è un inizio terribile. La Scozia è una nazionale importante, lo Zaire è la prima partita ai mondiali, ma il regime comunque non è contento. Fa sapere ai giocatori che si aspetta comunque qualcosa in più della partita dopo. Solo che nella partita dopo lo Zaire affronta la Jugoslavia, che è una nazionale fuori dal mondo. E si vede, perché il match finisce 9-0. Ancora oggi una delle sconfitte più pesanti della storia dei mondiali. Il regime va su tutte le furie. Secondo numerose testimonianze, prima dell'ultima partita, che i poveri giocatori dello Zaire devono giocare con il Brasile, vengono recapitati ai giocatori messaggi chiarissimi da uomini in abito scuro partiti direttamente da Kinshasa, che li chiudono in una stanza dell'hotel e gli fanno capire che se perderanno con un'altra umiliazione, al loro ritorno potrebbero esserci conseguenze, non solo per loro, ma anche per tutte quelle persone di cui hanno portato una fotografia. Tuo figlio, tua moglie, tua mamma. Che significa un'altra umiliazione? Beh, significa che lo Zaire ovviamente è già fuori e deve incontrare il Brasile, e neanche Mobutu può chiedere ai giocatori di vincere contro il Brasile. Ma al Brasile serve vincere con 3 gol di scarto per qualificarsi senza nessun problema. E quindi l'ordine, secondo le ricostruzioni, sarebbe stato quello.
3. Ne potete prendere 3. Se ne prendete uno di più, forse è meglio che restate in Germania.
Il Brasile, naturalmente, è il Brasile. Luis Pereira, Zé Maria, Nelinho, Rivelinho, Clodoaldo, Paulo César, Jairzinho. Una squadra semplicemente imprendibile. Zaire prova a resistere, ma il Brasile ne fa 1, ne fa 2 e ne fa 3. E ad ogni gol che prendono i giocatori dello Zaire si sentono sprofondare metaforicamente e forse letteralmente un po' più nel terreno. 3-0, siamo al 78esimo, va tutto bene, perché un intervento in ritardo non fa sì che il Brasile conquisti una punizione dal limite dell'area. E sul pallone ci va Rivelinho. E quando sul pallone va Rivelinho, la probabilità che quella punizione si trasformi in gol è molto, molto alta. È lì il momento che tutti ricordano. Mentre Rivelinho si prepara a calciare, un giocatore dello Zaire rompe la barriera, corre verso il pallone, lo calcia lontano, riceve inevitabilmente un cartellino giallo. Il giocatore, quell'uomo, si chiama Mué Puilunga. Per anni il gesto viene interpretato come dimostrazione di ignoranza dei giocatori africani. Come se i calciatori da quelle parti non sapessero che devono aspettare il fischio dell'arbitro. La verità è diversa. Quel gesto era tensione, disperazione, rifiuto e paura. Voleva perdere tempo, interrompere il gioco, voleva fare qualsiasi cosa pur di evitare un altro gol. Perché in quel momento quello che lo spaventava non era il Brasile, era ciò che sarebbe successo tornando a casa. Il Brasile vinse comunque, ma vinse 3-0. I giocatori tornarono nel paese senza nessuno ad accoglierli all'aeroporto, senza un centesimo pagato, umiliati e dimenticati, ma vivi. Per decenni il mondo continuò a ricordare quella scena della punizione ridendo, come se fosse la prova dell'arretratezza del calcio africano. Invece era solo il gesto di un uomo terrorizzato, come lo sarebbe chiunque, chiunque di noi, in quelle condizioni. Un uomo che stava giocando una partita di calcio con il peso di una dittatura sulle spalle. Di una dittatura che trasforma una competizione sportiva in uno strumento di propaganda e 11 calciatori in ostaggi del proprio prestigio. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. E mi raccomando, se vi piace Wake Up Pills, uno dei modi migliori di sostenerci è semplicemente far ascoltare una pillola a qualcuno cui pensate possa interessare. E magari lasciateci anche una recensione.
Wake Up Pills. Wake Up Pills. Wake up, wake up, wake up.